E siamo con il magnifico rettore dell'Università Niccolò Cusano, professor Fabio Fortuna. Rettore, eccoci.
Buongiorno direttore. Eccoci qua. Cerchiamo di mantenere alto il morale.
Sì.
Qua ci vuole una grossa energia
è un casino.
Fa piacere sentirla con la voce squillante, perché non
ma
deve
sì ma che ma vabbè a parte che è nostro dovere ovviamente non deprimere gli ascoltatori, ma cercare di essere equilibrati, perché ovviamente non si può neanche essere ottimisti,
ma anche arrivare con il cotillon, ecco.
Però insomma ci proviamo,
un sano realismo coniugato con l'ottimismo,
perfetto, che è quello che serve anche a lei nel lavoro quotidiano qui all'università, perché ultimamente organizzare il lavoro non è semplice.
No,
come
devo
si dice
dire
a Roma,
che
chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.
Direi che noi in questa situazione di emergenza
ce la stiamo cavando bene.
Ci siamo organizzati sin dall'inizio con delle decisioni ad hoc, quindi molto ponderate ma altrettanto veloci. E l'interesse primario per il mondo dell'università, che secondo me deve essere quello dell'attenzione allo studente, lei sa bene come la penso, noi l'abbiamo rispettato anche in questa fase, perché abbiamo garantito a tutti i nostri laureandi, senza rinvii, è facile rinviare sine die, uso un'espressione latina ma tanto di uso comune, cioè senza fissare un termine. Invece noi abbiamo portato avanti con gli strumenti a nostra disposizione, lo stiamo facendo tuttora, le tesi di laurea, gli esami, ma soprattutto le tesi di laurea. Vedete, direttore, adesso sento dire da qualcuno nei vari servizi e nelle varie interviste che è importante per uno studente laurearsi 3-4 mesi prima. E per me non è importante, è fondamentale. Quindi il nostro Ateneo in questo, devo dire, che ha avuto una capacità di reazione formidabile, ed è giusto dirlo perché va sottolineato. Ovviamente noi abbiamo già un discorso di formazione a distanza avviato, quindi per certe cose è stato più semplice, per altre no, perché abbiamo dovuto basare le nostre decisioni sul buon senso e sull'emergenza sanitaria che riguarda la tutela della salute pubblica. Quindi coniugare l'emergenza sanitaria legata alla tutela della salute pubblica, che è un diritto costituzionale, al diritto allo studio non era semplice. Non ci saremmo riusciti al 100%, ma vedo anche dal grado di soddisfazione degli studenti che mi scrivono continuamente con tutti i mezzi, WhatsApp, Messenger, mail. Io praticamente sto in un presidio a rispondere agli studenti, oltre a svolgere poi le cose che devo fare materialmente come rettore. Per cui un po' d'ottimismo in questo, il paese non si ferma e noi diamo il nostro contributo.
Bisogna vedere il bicchiere anche mezzo pieno in questo caso.
Oggi io aprirei con una notizia che sembrerebbe abbastanza sorprendente alla luce di quello che sta accadendo. Il FUZIMIB, partiamo da quello che di solito è la nostra conclusione, FUZIMIB oggi apre con un più 2,57% in questo momento.
Wall Street questa notte ha segnato un più 5,1 sulla scia di notizie di grandi interventi delle banche centrali. La Fed l'ha detto da subito, la BCE lo ha cominciato a dire da ieri, diciamo che lo posso dire, direttore, lei sa che sono sempre diplomatico. Hanno dormito abbastanza, però poi sembra che si siano svegliati anche loro e abbiano detto, come diceva Draghi ogni giorno, siamo pronti a intervenire se e quando sarà necessario, e sicuramente sarà necessario. Tutte queste cose hanno contribuito a ridare un po' di fiducia ai mercati questa notte, quindi Wall Street ha fatto questo record di più 5,1 e, come lei sa, come io predico da quando noi ci conosciamo e anche da prima in altre sedi, se va bene l'America, tutto il mondo poi la segue.
Certo.
A dimostrazione di questo, i mercati europei questa mattina recuperano ciò che avevano perso ieri con gli interessi. Però bisogna vivere di ora in ora, quindi dobbiamo aspettare la chiusura per vedere poi effettivamente che verso prenderà. Ma come ho detto ieri, lo ribadisco con forza, in questo momento i mercati finanziari non destano preoccupazione. Gli allarmisti che ho sentito a proposito dei mercati finanziari avrebbero fatto bene a star zitti, perché in questa fase i mercati finanziari inizialmente hanno dimostrato una solidità e una capacità di assorbimento degli eventi negativi che ormai hanno da un po', per cui non hanno battuto ciglio, si ricorda i primi giorni, direttore?
Certo,
no?
Certo.
Poi, di fronte a quello che stava succedendo, hanno avuto una settimana tragica, ma pochi hanno sottolineato il fatto che questa settimana tragica ha costituito un rientro improvviso, forte, repentino, da massimi che le borse non avevano mai toccato. E questo riguarda anche il nostro piccolo FTSE MIB, che è stato brillante nel 2019, chiudendo con oltre 16 punti percentuali di guadagno, e tiene il passo nelle perdite, nel senso che riesce a contenerle ad oggi, nonostante l'Italia sia nell'occhio del ciclone, perché noi abbiamo più problemi degli altri. E anche se siamo ottimisti, dobbiamo essere realisti, noi abbiamo più problemi degli altri e quindi il nostro mercato finanziario potrebbe essere più esposto. In realtà, per quanto riguarda la componente azionaria, fino adesso regge bene.
Sì, tra l'altro sul fronte interno c'è un po' di dibattito, polemica sulla questione dei 3 miliardi stanziati dal governo. Non vanno bene per il presidente della Confindustria Boccia, non vanno bene anche insomma per altri partiti, però
non vanno bene anche secondo l'umile parere della persona con cui sta parlando. Quindi 3,6 miliardi in una situazione del genere in cui si prospetta una recessione tecnica, direi a questo punto inevitabile, che rischia con alta probabilità di sfociare in una recessione vera e propria, cosa che, si ricorda, quando tutti gridavano la recessione,
sì,
il sottoscritto diceva no, non è recessione vera e propria, è recessione tecnica. Adesso, pur dall'alto del mio ottimismo, devo dire che ci sono...
Cioè, quindi lei avrebbe stanziato
purtroppo
più soldi?
No, allora, facciamo ordine. Questi 3,6 miliardi va bene se costituiscono un ulteriore primo intervento. Per far fronte alla ipotesi di recessione,
sì,
che comunque, attenzione, noi dobbiamo anche prepararci a viverla per qualche mese, ma se nel frattempo noi potenziamo gli investimenti, investiamo in infrastrutture pubbliche, rilanciamo e siamo accanto ai grandi settori che sono la nostra linfa vitale, creiamo le premesse per uscire presto da una recessione che è alle porte e che potrebbe configurarsi. Questa deve essere la chiave di lettura, a mio giudizio.
Allora, Rettore, le chiedo di commentare questo. Ad esempio, Salvini ha proposto, per far fronte a questa crisi economica, di cancellare pagamenti, cartelle, sanzioni, adempimenti fiscali in tutta Italia per un po' di mesi, se non per tutto
cancellare
l'anno.
O rinviare?
Cancellare. No, ha scritto proprio cancellare.
E come manteniamo?
Pagamenti, cartelle, allora, sanzioni, adempimenti fiscali in tutta Italia, non nelle zone rosse.
Ascoltate, io non voglio entrare in disquisizioni che derivano dalla contrapposizione politica. Certamente, da studioso e da persona che segue giorni e giorni, dedicando qualche ora a questi studi, come voi sapete, la situazione, io vi dico che 3,6 miliardi sono uno strumento che fa fronte ancora all'emergenza. Come ho detto nelle ultime interviste a Sky, alla 7, con voi, bisogna pensare a un approvvigionamento di risorse notevolmente maggiore. E ho anche detto, ma oggi avete visto i giornali, i titoli, il Sole 24 Ore dicono bene, ci danno la flessibilità, arriveremo all'1,6, al 2,6, non si capisce bene perché poi tutti sparano cifre. Secondo me oggi, l'ho detto quando ancora sembrava che tutti fossero un po' titubanti nell'affermarlo con forza, secondo me oggi l'Europa non deve battere ciglio sulla flessibilità, ed è ciò che sta avvenendo. Quindi noi non è che dobbiamo accontentarci di credere 4 miliardi di flessibilità.
Ma anche
vero,
molti di più,
dice,
quindi. Molti
però
di più.
Noi aumentiamo il deficit. In questo momento non dobbiamo curarci di aumentare il deficit. Siamo andati avanti per anni con un rapporto deficit-PIL accettabile, ma con un debito pubblico insostenibile. Camperemo anche un altro 2 anni. Ma a questo punto ci servono soldi freschi per fronteggiare l'emergenza, ma soprattutto per fare un piano a lungo termine che possa partire da subito, attenzione, perché se chiacchieriamo sempre non partiamo da subito, non ce la facciamo, questo a prescindere dai colori politici. Quindi le risorse ci vogliono, perché non pensare di allargare di un punto percentuale questa soglia, andando anche a sforare il 3%? È previsto dai trattati europei, in casi eccezionali ci vuole flessibilità, e questo altro che eccezionale è come caso. E quindi un 1% significherebbe 17 miliardi, non basteranno, ma già è una boccata di ossigeno che ci consente di programmare il futuro. Se qua andiamo avanti con la flessibilità di 0,1, 0,2, 0,3, in questa situazione non risolviamo nulla. Per cui io credo che l'indirizzo da prendere con decisione sia questo: chiedere all'Europa una flessibilità maggiore, e così come si prospetta un secondo decreto con uno stanziamento, si dicono 3,6, 4, 4,5, come al solito con le cifre non ci si capisce nulla, che però continua ad essere insufficiente per un rilancio della nostra economia, che è in grande sofferenza per gli errori che sono dovuti. Non sono proprio errori, secondo me, perché è mancato il coordinamento europeo a livello sanitario. Sono successe tutte le cose che abbiamo visto.
Sì.
Era mancato fino a due giorni fa anche a livello economico, come ho sottolineato. Quindi adesso non bisogna andare a cercare responsabilità, colpe. Bisogna imboccarsi le maniche e capire che i soldi ci vogliono se ci vogliamo salvare da una situazione difficilissima. Bisogna chiedere flessibilità all'Europa in modo deciso. L'Europa si deve mettere in testa che i paesi in questa fase vanno aiutati, prima da tutti l'Italia, perché l'Italia è il paese più colpito, non deve girarci intorno, sia a livello sanitario che a livello economico, e poi tutti gli altri che ne avranno bisogno. E quindi eccezionalmente chi sforerà il 3% lo sforerà, ma garantirà al proprio paese un qualcosa che può costruire un baluardo contro la recessione impellente e soprattutto una prospettiva per il futuro. Scusate, mi sto infervorando perché sento tante chiacchiere, tante cose, ma questo è il punto, perché noi i soldi non li abbiamo.
Certo.
È inutile che ci culliamo
non
sul
li
fatto
stampiamo.
Che l'Istat... No, bravo. Noi non possiamo cullarci sul fatto che l'Istat ha rivisto al rialzo il PIL del 2019, che ha avuto un più 0,3 anziché il più 0,2. Ma di cosa stiamo parlando in questo momento? Nulla, cioè abbiamo fatto uno 0,1, poi giustificato perché sono aumentate le entrate tributarie. Sì, sono aumentate le entrate tributarie, ma guarda caso la pressione fiscale nel 2019 è schizzata oltre il 42%, quindi è salita.
Sì, dato recente anche questo, è dato molto recente.
C'è anche, sì, è di queste ore. Per cui queste cose vanno considerate, il governo c'è apposta per considerarle, si mettano al tavolino come stanno facendo, e però non facciano morire il nostro paese, perché il nostro paese non può morire, è l'Italia, e l'Italia non si discute.
Rettore, andiamo ora su quello che è un altro dato economico. Che
io non so quanto tempo ha, direttore, non voglio, però no, avanti, ci sono altre due o tre cose importanti. Sì, prego.
No, quelle se non ce la facciamo.
Una, ne dobbiamo scegliere una, rettore.
Va bene.
Comunque
una che vuol scegliere.
No, ma lo dica lei, perché l'ha detto lei, ci sono due cose importanti.
Il dato fresco che perde vitalità in una situazione del genere è quello relativo all'occupazione, perché è fresco, per cui noi abbiamo una conferma del tasso di disoccupazione del 9,8% di questa mattina, un aumento purtroppo della disoccupazione giovanile oltre il 29%, e poi abbiamo un livello di occupati generale 59,1 in leggera flessione. Quindi
vabbè,
una situazione tutto sommato accettabile, ma è anche un dato che alla luce di ciò che sta succedendo e dell'OCSE che dice che l'Italia crescerà a zero nel 2020, e io vi dico che con una situazione del genere, se noi rimarremo con crescita zero, io firmerei subito. Ecco, pensate
la preoccupazione che c'è in questo momento. Firmeremo per
0,5 in meno.
Per lo zero. Firmiamo per lo zero.
Il globale.
Firmiamo per lo zero.
In questo momento si può, se da qui
catastrofe.
Dipende sempre dall'intervallo temporale, cioè quanto dura, non lo sa nessuno.
No, infatti non si sa.
Speriamo che Bravo, speriamo che domani finisca, ma se dura potremmo firmare per la crescita zero quest'anno, perché è così. E però costituire, come ho detto prima, le basi per crescere di più in futuro.
Mamma
questo
mia.
Sicuramente.
Certo, un bel disastro. Lo...
Un'occhiata allo spread.
Spread 167 in netto calo. 167.
Ecco, lo spread anche sta rientrando.
Sta rientrando, come se ci fosse un clima di maggiore serenità. Ma strano, però.
Ma adesso sì, noi dobbiamo abituarci ad una volatilità più, in questo periodo,
più accentuata, perché... dice.
Sì, perché c'è anche l'emotività dovuta alle notizie che riguardano in primo luogo la salute, quindi sono tanti fattori. Però anziché andare peggio, questa mattina andiamo meglio, godiamoci questo leggero miglioramento.
Mamma mia, rettore, va bene, dai.
Grazie.
Qui
grazie,
dobbiamo affidarci
grazie,
a tutto.
Grazie, ragazzi.
Grazie rettore, grazie. Ancora con i suoi aggiornamenti.
Ci vediamo più tardi.
Ecco, infatti, sì, saranno anche più frequenti questi aggiornamenti, l'economia da tenere sotto controllo.
Sì, va bene.
Grazie,
bene,
professore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a Fabio Fortuna.